Questo è il 14° numero. Da bravo studente tengo conto, mi piace fare la
crocetta.
Le crocette.
Buongiorno.
Si fanno ancora le crocette?
Beh sì, io credo che le facciano le crocette, perché io vedo i miei nipotini che pur piccoli ci tengono a segnare sul diario i compiti che hanno fatto con la crocetta o cancellarli proprio, con una cancellazione pesante. Vabbè,
ma c'era anche l'altro tipo di crocette dei quanti giorni mancano a Natale, Pasqua, quindi fine dell'anno, la famosa stecca militare poi importata nel mondo della scuola, no?
Sì, perché poi c'è anche, quelli del centro-sud hanno i 100 giorni alla maturità, mi pare, no? E che sono appena passati adesso,
passati
quasi. Sì. E tra l'altro è appena uscito, l'ho visto oggi, le materie della maturità di quest'anno. Quindi nessuna novità, perché è latino al classico e la terribile matematica per tutto lo scientifico, compreso quello sportivo e quello tecnologico.
Non so se l'abbiamo mai raccontato, ma il nostro esame di maturità, siamo alla metà degli anni Ottanta, consisteva in una materia che veniva scelta dallo studente e una seconda materia che veniva scelta dallo studente, anche se teoricamente era ad estrazione.
Era ad estrazione, ma evidentemente era una di quelle estrazioni un po' che svicolavano rispetto al calcolo delle probabilità.
Alla fine lo studente sceglieva le due materie da portare all'esame.
All'orale.
Poi ha cambiato. All'orale.
E allo scritto?
Allo scritto c'erano le prove imposte.
Sì, appunto. Beh.
Impianti nel caso di chimica. Arte mineraria, credo, nel caso dei minerari.
Sì, e comunque tutti, sempre, comunque c'è sempre stato il compito di italiano per tutti. Per tutte
quello
le...
c'è sempre stato.
Sì, c'è sempre stato.
È cambiato molto però rispetto ad allora, mi sembra di aver capito.
Ma ci sono andato a onde, diciamo, tipo una sinusoide, una su e giù, perché un po' lascia perdere il periodo del Covid, ma... comunque molto più facile, diciamo, più accessibile che quello degli anni in cui l'ho fatta io la maturità, perché io quando ho fatto la maturità portavi tutte le materie e facevi tre scritti, compresa la traduzione dall'italiano in latino e dal greco in italiano. Quindi
in che anni siamo allora?
In che anni siamo?
70?
Un po' prima.
Prima ancora.
Un po' prima, 66, 65 forse.
Fine anni 60.
Sì.
Quindi tutte le materie.
Tutte le materie, tutte le materie, con commissione però interna, con solo presidente esterno. Ecco, quello che è cambiato sono le commissioni più che altro, cioè le regole, perché le commissioni una volta erano il tuo consiglio di classe, più qualche membro esterno. E invece poi sono diventati professori del tuo consiglio di classe e professori esterni più un presidente esterno, come è quest'anno, tre interni, tre esterni, con materie scelte, perché ovviamente uno pensa che saranno quelle le materie in cui sarà interrogato, e appunto questi scritti che sono diventati di nuovo due dopo questi tre anni in cui o non c'erano o ce n'era solo uno. Vabbè, comunque sarebbe bello che l'esame di maturità fosse veramente una prova di maturità e non un terno all'otto, nel senso di dare spazio molto alla discussione con i ragazzi, quando si fa l'orale, non un esame nozionistico, non, ma che potessero parlare, perché da come parlano e come argomentano che dimostrano maturità o meno, o dimostrano di aver imparato tutto a memoria. Invece attualmente ancora i bravi sono i secchioni, cioè quelli che imparano tutto, che studiano, mentre i bravi sarebbero quelli intelligenti che capiscono la loro materia e riescono a tirarne fuori qualcosa di proprio anche da quella materia.
Per essere bravi bisogna iniziare bene partendo dai libri di testo.
Sì, che adesso sono in vari formati, perché devono obbligatoriamente, tra l'altro, avere anche il formato elettronico, i libri, e che adesso c'hanno dentro anche i QR code. Ho visto che nei libri delle elementari questi QR code, caspita, che secondo me sono un problema, ma non un problema per i bambini o un problema di per sé, ma un problema perché per leggere un QR code devi dare al bambino come minimo un cellulare e poi o stai là che guardi cosa fa, oppure è in balia del mondo dell'internet. E poi magari non tutte le famiglie si possono permettere di avere un traffico dati tale da, non so, tre figli, QR code tutti i pomeriggi, il traffico dati dopo 5 giorni lo esaurisci.
Beh, certo.
E con le bollette e tutto. Quindi è una bella cosa, perché non so, ho visto un libro, non so, di inglese di quinta elementare, c'è questo bellissimo QR code, e cliccato, canta, ti viene fuori l'audio della canzoncina che il bambino deve ripetere, con un'ottima pronuncia, tra l'altro, che sappiamo che i nostri insegnanti sulla pronuncia, insomma, non sono certo madrelingua. E solo che sì, chi ha la mamma che lì presente che gli dà sto cellulare, boom, e gli altri sarebbero da sfruttare invece a scuola i QR code con le LIM, col collegamento della scuola, eccetera, perché altrimenti continuiamo a far diventare sempre più grande quel divario tra bambini in situazione già agiata e bambini in situazione disagiata, che è la cosa peggiore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
È stata compiuta un'analisi dei libri delle elementari visti con gli occhi delle differenze di genere.
Cioè, a guardare come viene presentata la figura femminile e la figura maschile. E non per un discorso di fare teorie del gender, ma proprio per vedere che stereotipi stiamo passando ai bambini. O su 60 mestieri per i maschi, per i padri, 12 per le mamme rappresentate nei libri di testo, e tutti i mestieri di cura, quelle delle mamme, tra l'altro. Allora, cioè, lo stereotipo passa, e più piccoli sono i bambini, più questo stereotipo poi è difficile da scardinare, perché le cose imparate nella prima infanzia sono quelle che restano, no? E allora, quando si deve poi scegliere la scuola superiore, come hanno fatto i nostri ragazzi in questi giorni qui, le ragazze saranno riuscite a superare questo e a vedersi ingegnere, a vedersi, che ne so, capo cantiere, a vedersi una cosa, o saranno ricadute a scegliere solo scienza della formazione, che è bellissima, ma che dovrebbe venire fatta anche dai maschi, perché abbiamo bisogno anche di maestri e non solo di maestre. Questo nei libri c'è, questa situazione.
Allora, un buon speaker adesso guarderebbe dall'altra parte del vetro, farebbe così con le dita, così, e il regista farebbe partire i Goblin con profondo rosso, perché la colonna sonora della consegna delle pagelle era profondo rosso dei Goblin.
Terribile. E le pagelle stanno arrivando, più o meno elettroniche, ma stanno arrivando, perché siamo fine primo quadrimestre che è finito. E non ci saranno soltanto voti belli in numero o in giudizio, ci saranno anche, meritati o meno, dei voti che faranno preoccupare. Come reagiscono i ragazzi? Come reagisce uno quando si vede un 4 in pagella? Ne hai mai avuto uno? Temo di sì.
Magari ne avessi avuto uno, uno soltanto, in quel senso.
E come reagivi? Vai indietro, facciamo la macchina del tempo. Porconavi.
Ma non ti arrabbiavi? Non so. Cercavo le giuste scuse per argomentarmi con i miei. Quando chiedevano chiarimenti dovevo trovare le giuste scuse. Venivo chiamato dalle mie sorelle Pinocchio.
Aia, perché appunto questo è un atteggiamento che di solito non aiuta a risolvere il problema, perché d'accordo che bisogna svicolare rispetto alle papine o all'essere chiusi in casa per una settimana senza questo e senza quello, però se uno dice la bugia a se stesso e non vede la causa quella vera, se era il disimpegno, se era il non aver capito, se era che era stato male, qualsiasi cosa fosse, non la morte del gatto ovviamente, se non trova la motivazione giusta, non sa neanche dove mettere le mani, oppure se la nasconde non ci metterà mai le mani per rimediare, no? Quindi è un atteggiamento che, sì, ripeto, per svicolare rispetto alle punizioni dei genitori, che anche loro non dovrebbero mettersi solo in posizione punitiva, dovrebbero, e con la faccia cattiva, dovrebbero mettersi lì a cercare il perché assieme col figlio, perché ricordiamoci che gli adulti sono loro.
Senza incorrere nello studio dello psicologo, allora?
Direi di no, direi che i genitori sono sufficienti per allevare i figli anche senza gli psicologi. Gli psicologi tiriamoli in ballo quando ci sono delle patologie, non quando un ragazzino normale sappiamo che non ha studiato. Oppure che è così disattento o per motivi vari, non solo perché è iperattivo, anche perché ad esempio ce l'ha in su, si dice, con l'insegnante, perché crede che l'insegnante ce l'abbia in su con lui e quindi non ascolta le spiegazioni. Succede anche questo, no?
Allora, prossimamente vedremo tutti i docenti arrivare al nord, perché al nord si guadagna di più.
Questa è la proposta del nostro ministro del merito e c'è chi gli ha chiesto, ma scusi, che merito c'è a vivere al nord che lo premiate eventualmente dando uno stipendio più alto? Pagine e pagine sui giornali di dibattito su questa proposta, non dico buttato, del ministro Valditara, che pagine e pagine in cui non ne ho visto uno che abbia detto a favore e ho guardato giornali di vario genere. Perché non si può non solo dividere l'Italia e poi non sai perché, ad esempio, nord che cos'è? Rovigo è nord quando gli affitti a Rovigo costano come Caserta, per esempio, e la periferia di Milano è nord o il paesino imbucato su da noi è sud o è nord? Nel senso che è area disagiata dove la vita costa di più per un qualche motivo, dove stai peggio perché devi arrivarci, non hai la macchina, devi arrivarci non col treno, eccetera. Quindi non c'è merito a vivere qua o là, il problema è un altro, è che gli stipendi degli insegnanti sono al di sotto, in certi casi, del limite fissato per la povertà. Ti do qualche numero, posso?
Sì, sì.
Allora, a inizio carriera un insegnante di scuola elementare prende 1.360 euro al mese. Allora, la soglia di povertà per una famiglia di tre componenti è fissata a 1.395, cioè è sotto di 35 euro. Quindi se volesse spostarsi con la famiglia è sotto la soglia di povertà. Sotto la soglia di povertà vuol dire che proprio non ha il minimo per vivere, insomma. No? E un insegnante di scuola media, quanto prende? Prende comunque il 22% in meno di un laureato con la sua stessa laurea nella pubblica amministrazione italiana. Cioè, questo qui è un altro non senso. Ma fa meno ore. Momento, fa meno ore. Fa meno ore se conti solo quelle in cui è presente in classe, ma se ci aggiungi quelle che corregge i compiti, prepara le lezioni, fa i colloqui con i genitori, fa qualche attività, li accompagna in gita, eccetera, vedi che gli orari sono ben diversi. Inoltre, l'insegnante in classe non può permettersi neanche un minuto di pausa. Non può mica dire vado a prendere il caffè,
certo,
e lasciare lì i bambini. Certo. È abbandono di minore quello lì, certo. È colpa grave. E quindi c'è questo problema degli stipendi degli insegnanti rispetto all'Europa. Rispetto all'Europa siamo indietro da matti, perché allora qui i dati sono in stipendi annuali, non mensili e lordi. Allora, 36.800 per insegnare la primaria, lordi, occhio, non fate il conto, non dividete 36.000 per 12 perché non è quello il conto, perché ci sono dentro tutti i contributi, eccetera, quindi è circa la metà. In Francia 39.000, cioè l'Europa ha un 42.000 di media, 42.500. Quindi insomma, in Germania un insegnante di scuola superiore prende esattamente il doppio che da noi e non fa il doppio delle ore, farà certo qualcosa in più. Quindi alzare gli stipendi a tutti, cioè dare dignità anche attraverso questo. Poi, per carità, controllare che gli insegnanti facciano il loro dovere, chi ha detto di no.
Certo. Allora, cassata, nel senso di cancellata,
sì,
cassata la proposta del ministro, c'è qualcosa di più sensato? C'è qualcosa di più, non voglio usare il termine intelligente, ma sensato.
C'è qualcosa di più sensato? Sì, perché queste proposte ogni tanto saltano fuori. Io mi ricordo che una l'aveva fatta il ministro Berlinguer, cosa saranno, quasi 15 anni che non è più, che è passato quel ministro lì della pubblica istruzione, no? È quello di, casomai, se non si hanno i soldi sufficienti per alzare gli stipendi a tutti, e che magari, siccome a alzare gli stipendi dovrebbe magari corrispondere un monte ore maggiore, si alzino gli stipendi a chi lo vuole, che è disponibile a fare delle ore in più, ore in cui comprendere non solo magari un pezzo di un'altra classe che sennò resta uno spezzone di ore che deve arrivare uno da via, eccetera, ma soprattutto per fare quelle attività che si chiamano parascolastiche, per fare recupero, per fare con presenza e aiutare i ragazzini che restano indietro, e per fare le riunioni con i genitori, eccetera. E questa proposta qua è già stata fatta e tra l'altro è attuata, sai dove? Nei nostri vicini di casa, provincia di Bolzano e Trento. Bolzano hanno sullo stipendio, io questo dato ce l'ho da un po' di anni, quindi 600 euro in più al mese, che non sono pochi perché sono il 50% della paga, e credo che adesso siano diventati anche di più, in cambio di che cosa? 2 ore di insegnamento, cioè in classe, e 220 ore annuali, 2 ore di insegnamento settimanali in più, e 220 annuali di attività parascolastiche, proprio per fare i recuperi, per fare le attività in più con i ragazzi, per tenere aperta la scuola al pomeriggio, che è quello che serve, che tutti stanno dicendo che serve, e come siamo bravi se lo facciamo. Solo che sì, Bolzano si dice all'estero, no? Non è molto estero.
Non è molto estero, come al solito.
No,
insomma,
no? No, non è molto estero, ma speriamo che... Cioè, questa è una proposta sensata. Chi vuole continua a fare il suo orario, quindi non imponi, e i sindacati dovrebbero essere d'accordo, a nessuno di fare delle cose in più extra contratto, a quelli che vogliono invece sì. Questo un pochino veniva fatto anche col fondo d'istituto, che serviva a dare qualche soldino in più agli insegnanti che si assumevano specifici incarichi, oppure appunto che seguivano i progetti o stavano con i ragazzi a fare altre cose. Solo questo fondo d'istituto in questi ultimi anni è stato molto, era già poco, è stato molto molto tagliato, guarda caso.
La matematica non è il mio mestiere, si cantava così una volta. La matematica è quella materia che a molti risulta ostica e porta ad un blocco emotivo, emozionale, a volte fisico, perché ti paralizza.
Esatto.
Questa è la matematica.
Sì, è penso così. Un po'. E potrebbe non esserlo. Potrebbe
e si può vivere esserlo. Anche senza.
E invece no. Cioè, invece no, perché al giorno d'oggi i numeri sono dappertutto. Dalla password allo speed al fare un calcolo per capire se stai facendo una fesseria o no a giocare al gratta e vinci, ci sono di mezzo i numeri, al conto che ti fa il macellaio quando vai a fare la spesa, ci sono di mezzo i numeri. Inoltre, questa questione del blocco ha molto spesso delle origini che sono un po' indietro e che si potrebbe anche trovarci un rimedio. Perché sono quelle frasi che vengono dette al bambino la prima volta che toppa, cioè che sbaglia in matematica. In genere, e sono le mamme di solito purtroppo, perché tramandano il blocco di matematica che avevano loro dicendo: ah, ma guarda, l'era la stessa roba per me. L'è come somare che il pupo là. Mi per matematica non è che mai capì niente. A sto punto... ho passato il messaggio al bambino, uno, che è genetica la matematica.
Lo legittimi a non studiare la matematica.
Esatto, e quindi lo legittimi a non provarci. Mentre non c'entra niente con la genetica e con strane cose di questo tipo, no? Con l'inevitabile, col destino. C'entra solo sul fatto che le basi, proprio quelle basi, quelle della seconda, terza elementare, non le hai capite bene, non si sono fondate bene. E il motivo può essere che eri disattento, o che non hai ascoltato, oppure anche che non ti sono state spiegate in maniera adatta a te, o comunque non sono state spiegate in maniera buona, diciamo. Ecco, se si riuscisse a non avere questo primo impatto, ma a capire che la matematica, siccome è fatta di ragionamento, e il ragionamento ce l'abbiamo tutti a disposizione, possiamo dominarla. Matematica è una costruzione dell'uomo, è il linguaggio con cui noi interpretiamo la realtà, no? E quindi l'abbiamo fatta noi, per cui la nostra testa la può capire. Quindi io ho sempre detto alle mamme: per carità, non fatevi sentire dire una roba del genere, assolutamente, chiedigli piuttosto, vai all'indietro e scopri dov'è che non aveva capito.
Certo, esatto.
E io ne ho viste di quelle cose terrificanti.
E siccome la matematica non è un'opinione, noi facendo 1 più 6 fa 7, ci risentiamo fra 7 giorni, perché siamo arrivati al termine.
Ah sì, ok, benissimo, allora facciamo 1 più 6, 7 e diamo mille grazie ai nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci.
Grazie prof, ci risentiamo la prossima settimana.
Arrivederci a tutti.